Leggendo il capitolo 2, completando la lettura del capitolo 1, da dove ci è presentata la visione introduttiva. Il figlio dell'uomo è il Signore Gesù, morto, risorto, che tiene nella sua mano la Chiesa, le sette stelle, che cammina in mezzo ai sette candelabri, ancora la Chiesa, ed è lui che esercita la sua funzione di Signore nei confronti della creazione intera, nei confronti di tutta la storia umana. Il figlio dell'uomo, Signore dell'universo, in contatto con la sua Chiesa, in rapporto alla sua Chiesa, in comunicazione con la sua Chiesa. Ma vedete, una comunicazione tra il figlio dell'uomo e la sua Chiesa che coinvolge l'intera storia umana. La visione iniziale era già stata introdotta, se voi ricordate, al modo di una lettera inviata alle sette chiese. Così leggevamo nel versetto 4 del capitolo 1. Giovanni alle sette chiese che sono in Asia, e l'indirizzo, l'introduzione, che sono elementi tipici degli scritti epistolari, grazie a voi e pace, eccetera. Una lettera inviata alle chiese. Sono sette queste chiese per indicare quelle chiese della provincia d'Asia, ma per indicare tutte le chiese, e queste sette chiese acquistano così un valore emblematico, stanno a rappresentare la Chiesa in ogni altro luogo e in ogni epoca della storia umana, la Chiesa nelle diverse situazioni che si affronta nel corso della storia umana, e in particolare gli atteggiamenti interiori, le situazioni che caratterizzano la Chiesa nel rapporto con il mondo circostante, mentre risponde al Signore, a cui appartiene. Situazioni di coscienza che caratterizzano, nel variare delle situazioni storiche, la posizione della Chiesa, che è in rapporto con il mondo e che risponde alla chiamata, al dono ricevuto dal suo Signore. I capitoli 2 e 3, che leggiamo questa sera con una certa accelerazione del nostro lavoro, capitoli 2 e 3 contengono il testo delle sette lettere che sono inviate alle sette chiese. Quell'unica lettera che ha come contenuto la realtà viva di Cristo Signore, che morendo e risorgendo dimostra di essere in grado di tenere in mano la Chiesa, e dimostra di essere in grado di interpretare la storia umana. Quell'unica lettera che ha come contenuto il mistero di Cristo, Signore dell'universo, Re unico ed eterno, pastore di tutta la famiglia umana, si sviluppa in modo da configurarsi in diverse forme a seconda delle diverse chiese a cui viene indirizzata. Per cui quell'unica lettera si esplicita adesso in una forma settuplice. Sette lettere, ripeto, è sempre la medesima lettera, il medesimo contenuto che si adatta nel variare delle situazioni storiche a interlocutori che assumono diverse posizioni. Le diverse posizioni sono comprensibili dal di dentro, diversi atteggiamenti, diverse situazioni di coscienza. Noi leggiamo questa sera, per l'appunto, le sette lettere. riguardo senz'altro al testo biblico. Una dopo l'altra, le sette lettere sono qui elencate, le sette chiese sono individuate da Efeso in poi, Efeso che è il luogo della provincia d'Asia, e le altre città delle quali sono state costituite le chiese qui interpellate, a partire da Efeso, a far corone attorno a Efeso. Le lettere sono strutturate in modo perfettamente omogeneo. Notate, leggiamo nel capitolo secondo qualche versetto. All'angelo della chiesa di Efeso scrivi. Tutte le lettere che seguiranno saranno introdotte allo stesso modo. Cambia il nome del destinatario. All'angelo della chiesa di Smirne scrivi. All'angelo della chiesa di Pergamo scrivi. E così, come un ritornello, viene ripetuto questo indirizzo introduttivo. L'angelo della chiesa, destinatario dello scritto, quando si dice angelo della chiesa si intende la chiesa. Già la volta scorsa, a proposito delle sette stelle, si diceva che sono gli angeli delle sette chiese, che sono le sette chiese nel loro versante celeste. L'angelo della chiesa è la chiesa che ormai è entrata nella gloria dei cieli. Quella chiesa che ancora è militante, che ancora è itinerante, che ancora è alle prese con le situazioni della storia umana, è già introdotta nelle altezze del cielo. Più esattamente ancora, questo angelo della chiesa di Efeso, destinatario dello scritto, che è la stessa chiesa, con molta probabilità sta a indicare quel rappresentante ufficiale della Chiesa che già nel corso del cammino, già mentre la Chiesa è ancora itinerante nella storia umana, costituisce un segno anticipativo della gloria futura. Quel rappresentante della Chiesa che, dotato di responsabilità per quanto concerne la vita, la crescita, la testimonianza resa dalla Chiesa nel mondo, per la sua stessa presenza, con il suo stesso essere nella Chiesa, già sta sacramentalmente a rappresentare la gloria futura. Questo personaggio, di cui noi non riusciamo a ricostruire esattamente i connotati, definito l'angelo della Chiesa nel linguaggio dell'Apocalisse, nel linguaggio del veggente, noi saremmo propensi a definirlo nel nostro linguaggio odierno il vescovo della Chiesa, il vescovo, colui che è rappresentante della Chiesa, colui che ha responsabilità nella Chiesa per quanto riguarda il ministero, che il servizio che la Chiesa svolge in mezzo ai popoli, nella storia di questo mondo, e colui che nella Chiesa già realizza con la sua stessa presenza un segno sacramentale che illumina l'orizzonte ultimo, illumina la destinazione finale di tutto il percorso che la Chiesa sta affrontando. Fatto sta, vedete che dopo questo indirizzo ogni lettera si apre con una autopresentazione del mittente, e il mittente è il figlio dell'uomo, il mittente è il Signore Gesù, ed è lui che si presenta citandosi mediante uno degli attributi che già nella visione introduttiva gli sono stati riferiti. Qui così parla colui che tiene le sette stelle della sua destra e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Lettera dopo lettera voi noterete che il figlio dell'uomo si presenta citando uno di quegli attributi che già gli sono stati precedentemente riferiti. C'è tutto un gioco preziosissimo, sapete, un tarsio raffinatissimo di cui noi riusciamo, ad una prima lettura qual è la nostra, riusciamo a renderci conto solo in modo molto ma molto particolare. Lasciamoci comunque, come dire, così prendere dal ritmo di queste lettere. Si presenta il figlio del popolo, è lui. È lui con tutte le sue prerogative. Ed è lui che ad ogni chiesa sa come presentarsi in modo adatto per quella chiesa. È lui che ad ogni creatura del tempo sa come rendersi vicino in modo da realizzare quel rapporto che servirà alla crescita in vista della pienezza. Ogni lettera si sviluppa poi con un suo contenuto, un messaggio particolare che il figlio dell'uomo invia alla sua chiesa. E a questo riguardo adesso vi dirò qualche cosa. Notate comunque come tutte e sette le lettere sono caratterizzate dal plurale, direi proprio martellante, ripetersi del verbo conoscere. Io ti conosco, così dice il figlio dell'uomo. Quando si rivolge alla chiesa di Efeso, così per la chiesa di Smirne, così per la chiesa di Pergamo e così via. Io ti conosco. E vedete, questo verbo non indica soltanto una conoscenza di ordine concettuale, una conoscenza di ordine empirico. Io ti conosco, io ho preso contatto con te e io ho penetrato intellettualmente nella comprensione, sono entrato intellettualmente nella comprensione della tua realtà. Questa conoscenza è la maniera tipicamente biblica, nel senso che è proprio tipica questa espressione del linguaggio biblico, con cui si indica una relazione affettuosa, coinvolgente. Io ti conosco, nel senso che io sono in rapporto vitale con te, un rapporto di intimità, un rapporto di appartenenza, un rapporto di solidarietà. Io ti conosco. Una conoscenza che è gravida d'amore. Io ti conosco. Notate, ciascuna delle lettere vibra in forza di questa battuta introduttiva. Io ti conosco. Ed è proprio questa conoscenza che conferisce ad ogni lettera il significato di un messaggio che è provocato da voi. Il figlio dell'uomo si rivolge alla sua chiesa e le comunica l'essenziale. All'interno di questa comunicazione tutto il resto diventa comprensibile. Io sono coinvolto in un rapporto d'amore che è primario, che è gratuito, che è incondizionato. Un rapporto d'amore incondizionato. Io ti conosco. Vedete, non è la conoscenza del curioso che vuole indagare, che vuole sindacare, che vuole occuparsi di realtà segrete che qualcuno vorrebbe nascondergli e che non può nascondergli e dunque quel tale si diverte a far notare che lui ha svelato i trucchi. È la conoscenza amorosa di chi dichiara il proprio impegno incondizionato. Un impegno d'amore, io ti conosco. Il figlio dell'uomo la sua chiesa. Ed ecco la Chiesa che nella storia umana resta nella continuità dei tempi e nella varietà delle situazioni come segno per se stessa, per il suo stesso essere Chiesa, amata dal Signore Gesù, che è morto ed è risorto, resta come segno, sacramento, presenza evocativa di un grande mistero d'amore che viene prima di tutto ed è al di sopra di tutto. Dopodiché, vi dicevo, le sette lettere. Ognuna delle sette lettere si conclude poi, dopo uno svolgimento che è originale per ciascuna delle sette lettere, si conclude con una formula che è ripetuta puntualmente di lettera in lettera. Mi riferisco qui, già per quanto riguarda la prima lettera, alla Chiesa di Efeso, a quel che leggiamo nel versetto 7. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Questa formula viene ripetuta come un ritornello al termine di tutte e sette le lettere. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese, con un'aggiunta. Al vincitore darò da mangiare dell'albero della vita che sta nel paradiso di Dio. L'obiettivo verso il quale è puntata la iniziativa dell'intente, il figlio dell'uomo che scrive alla sua chiesa, l'obiettivo è fare della sua chiesa una chiesa di vincitori, introdurre la sua chiesa nella vittoria che è in quanto figlio di Dio che muore e risorge ha conseguito una volta per tutte. Colui che vincerà è colui che parteciperà alla vittoria che è competenza del figlio morto e risorto. E il vincitore viene, al termine della lettera ad Efeso, descritto come colui che mangia dell'albero della vita. Al termine delle altre lettere verrà descritto con altre immagini, immagini che voi potete ritrovare nell'Antico Testamento, nel Nuovo Testamento, già citate nell'Apocalisse, saranno ancora riprese nel seguito dell'Apocalisse. Il vincitore, la creatura che viene introdotta in porta della comunione che la lega al Signore nella vittoria che egli ha conseguita. Vittoria che ha conseguita per se stesso, ma è ormai stabilito un vincolo indissolubile tra lui e le creature, tra lui e la Chiesa, che attraverso la Chiesa è tutta la creazione che viene trascinata lungo il cammino che gli ha aperto perché la sua vittoria sia celebrata con partecipazione universale. Vorrei ritornare per un momento solo al versetto 7, lì dove leggevamo: chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. In realtà le lettere sono inviate dal figlio dell'uomo. Chi ha orecchi ascolti ciò che il figlio dell'uomo, che è il Signore Gesù, il figlio morto e risorto, dice alle chiese. È vero, ma notate, lo Spirito dice alle chiese. Come mai lo Spirito? Il fatto è che il figlio che tiene nella mano la chiesa, che cammina in mezzo alla chiesa, che ama la sua chiesa e la conosce, il figlio è colui che salda, sancisce il suo rapporto di comunione con la chiesa mediante l'effusione dello Spirito Santo. È con potenza di spirito che il figlio lega a sé, vincola a sé la sua chiesa. Per questo chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Vedete, è il figlio che parla alla sua chiesa, ma è già lo Spirito effuso dal figlio che fa eco a quanto il figlio dice. È già lo Spirito che parla da dentro, parla dal fondo, parla nel cuore, nell'intimo, nel segreto. È lo Spirito che fa eco alla voce del figlio e che costituisce egli stesso l'interlocutore vivo e caldo e appassionato che sostiene, anima, illumina il cammino della Chiesa nel corso della storia umana. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Sta parlando a te il Figlio, che è Signore, che ti tiene in mano, che ti conosce e ti ama. E sta parlando a te con potenza di spirito, spirito che è effuso in te e che si agita in te e che ti rende disponibile all'ascolto. Guardiamo le sette lettere, una dopo l'altra, con qualche breve annotazione. Una osservazione utile per la nostra lettura. Le sette lettere sono distribuite in modo tale da mettere in evidenza due serie: la serie delle lettere dispari e la serie delle lettere pari. Poco fa vi dicevo, il ritmo è comune, struttura si ripresenta con il puntuale metodicità. Ed è vero, confermo quello che ho detto precedentemente. Eppure, se noi consideriamo il contenuto particolare di ogni lettera, scopriamo che è possibile individuare due serie. La prima serie è quella costituita dalle lettere dispari, prima, terza, quinta, settima, è caratterizzata dalla presenza di un richiamo, un rimprovero. Il Signore della Chiesa si rivolge affettuosamente alla sua Chiesa per manifestarle un rimprovero e per chiederle un ravvedimento. Voi riconoscete immediatamente queste lettere, prima, terza, quinta, settima, perché in esse risuona il medesimo imperativo, metanoeso, dice il greco, e cioè convertiti, ravvediti, come traduce spesso la nostra Bibbia, convertiti. Questo imperativo non compare nelle altre tre lettere, come adesso possiamo. Le lettere pari, seconda, quarta, sesta. Lettere pari che invece sono caratterizzate dalla presenza di elogi. Elogi. Non compare quell'imperativo convertiti, compaiono invece delle espressioni che indicano motivi di apprezzamento e di compiacimento. Elogi. E a questo riguardo vedremo di capire meglio in che cosa consiste l'elogio, su cosa si fonda l'elogio, in quale direzione l'elogio è formulato. Proviamo a passare in rassegna queste lettere, perché sapete, nel corso della sequenza, per quanto riguarda entrambe le serie, dispari e pari, lettere di rimprovero, lettere di elogio, c'è una crescita. Da una lettera a quell'altra, in ciascuna delle due sequenze, noi notiamo un intensificarsi del pathos, del richiamo, nel caso delle lettere di rimprovero, e dell'elogio per quanto riguarda le lettere di approvazione. Vediamo, tanto per renderci conto di quel che adesso vi sto dicendo, che non sono per questo, perché si sarebbe ritorniamo alla prima lettera, la lettera Efeso, capitolo 2, versetto 1. Così parla colui che tiene le sette stelle nella sua destra e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro, che sono le pietre, così cammina in mezzo alla sua stella. È il Signore del suo. Conosco le tue opere. Ecco, conosco. La tua fatica, la tua costanza, per cui non puoi sopportare i cattivi. Vedete, la lettera si apre con un segno di stima, di apprezzamento. La chiesa di Efeso, tra l'altro, è la chiesa metropolitana, la chiesa madre di tutte le altre chiese, è una chiesa che svolge un ruolo di presidenza nella comunione delle chiese che ad essa fa. Dunque, hai faticato molto. Comprendo bene la tua costanza, apprezzo molto la tua insofferenza nei confronti dei cattivi. Li hai messi alla prova, quelli che si dicono apostoli e non lo sono, e li hai trovati bugiardi. Interessante questa situazione che noi riusciamo a intravedere a Efeso. Qualcuno che si vanta di essere apostolo e non lo è. È una tentazione che a Efeso sembra comprensibile e forse frequente e forse sempre più frequente atteggiarsi all'apostoli quando non lo si è, proprio nella chiesa di Efeso, che per vocazione e per missione esercita un incarico pastorale nei confronti delle altre chiese. Pericolosa però questa situazione, la responsabilità affidata a Efeso può diventare una mentira. La Chiesa che svolge un ruolo apostolico per la fondazione delle altre Chiese e la promozione delle altre Chiese può trincerarsi dietro ad un paravento artificiale. Essere apostoli quando non lo si è, o quando l'essere apostoli diventa soltanto una parata, una scenografia, un ruolo prestigioso. E vedete, il figlio dell'uomo parla alla sua chiesa. Sono contento per quello che avviene a Efeso. Mi ho anche notato come hai messo alla prova quelli che si dicono apostoli e non lo sono, e li hai provati a bugiare. Sei costante, hai molto sopportato per il mio nome senza stancarti. Ho dedicato molto la chiesa di Efeso, la chiesa, vedete, impegnata sul fronte missionario. Queste sono tutte espressioni che nel linguaggio del Nuovo Testamento alludono all'attività missionaria, alla fine. Per il mio nome hai sopportato molte traversie. Ho però da rimproverarti. Ho però da rimproverarti. Che hai abbandonato il tuo amore di prima. Ecco, il primo amore hai abbandonato. Per proprio da capo. Il primo amore. Già, la chiesa di Efeso è una chiesa consolidata, una chiesa dotata da autorità, una chiesa costituita in una condizione di spirito. Per l'appunto è la chiesa madre delle altre chiese. Hai dimenticato il tuo primo amore. Si è avvilito nella chiesa di Efeso quell'intenso dialogo d'amore che ha segnato il suo primo sorgere, il suo primo svilupparsi, il suo primo affermarsi nella mano del Dio. Hai dimenticato il tuo primo amore. Notate, stiamo leggendo la prima lettera. È interessantissima questa epica. Ho da rimproverarti questo. Non sei più segnata da quella stessa intensità d'amore, non sei più, misurata in base a quella medesima gratuità d'amore, non sei più coinvolta in quella stessa gratuità d'amore. Ricorda dunque da dove sei caduto. Ravvediti, ecco qui, cos'è? Ravvediti. E compi le opere di prima. E le opere di prima, vedete, non sono più grandiose di quelle attuali. Semmai è il contrario, le opere attuali a Efeso sono molto più vistose, molto più spettacolari. Efeso adesso è sempre più importante, è la chiesa che può vantare successo, riconoscimento, e che rimane come segno esemplare per tutte le altre chiese. Le opere di prima, vedete, consistevano in quella pienezza d'amore che aveva caratterizzato l'origine del rapporto. Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le opere di Dio. Hai perduto. Il valore essenziale, costitutivo, non c'è paravento autoritario che può sostituire il tuo patrimonio essenziale, originario, determinato, il tuo amore. Se non ti ravvederai, verrò da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto. Vedete, il candelabro è proprio l'insegna pastorale di cui Efeso può fare sfoggio. Ma non sono i segnali così coreografici che sotto lo sguardo del Signore che conosce la sua presenza. Notate comunque che Efeso, benché richiamata e invitata a convertirsi, è comunque stimata, apprezzata, compresa nella sua famiglia. Tuttavia hai questo di buono che detesti le opere dei Nicolaiti, che è così detesto. Questi Nicolaiti, sappiamo chi siano, probabilmente dei cittadini. Fatto sta che ci troviamo in un contesto in cui ci sono tendenze radicali, c'è un po' di confusione, ci sono ritorni al paralelismo, ci sono rigurgiti un poco compromettenti. Non stiamo adesso a esaminare i dettagli. L'importante è che ci rendiamo conto del significato globale di questo messaggio. Ti richiamo, ritorno al tuo primo. Prendiamo la terza lettera, capitolo secondo, dal versetto 12 al versetto 17. All'angelo della chiesa di Pergamo scrivi: così parla colui che ha la spada affilata a due tagli. So, riso è conosco, è lo stesso verbo in greco. Conosco dove Satana ha il suo trono. Pergamo fu in epoca antica capitale di un regno famoso, e Pergamo è la città nella quale molto sviluppato era il culto offerto all'imperatore, il gran re. Sembra quasi che Pergamo sia segnata come città, e quindi anche la chiesa che in essa si è costituita, Pergamo sia segnata da questa particolare devozione al potere politico. E può succedere che la chiesa di Pergamo sia coinvolta in questo dato di fondo che caratterizza l'essere stesso della città di Pergamo. Un atto di devozione nei confronti del potere imperiale, del potere politico. Tu abiti dove Satana ha il suo trono, ti conosco nelle tue difficoltà, ti conosco nelle situazioni impervie che devi affrontare, ti conosco perché problematico è il discernimento nelle coscienze, laddove si ha tentazioni così insidiose. Tuttavia, tu tieni saldo il mio nome, non hai rinnegato la mia fede, neppure al tempo in cui Antipa, il mio fedele testimone, fu messo a morte nella vostra città, dimora di Satana. Vedete, c'è addirittura un martire a Pergamo. Ma perché non si è prestato a partecipare al culto offerto all'imperatore in questa città che è dimora di Satana? Ma io ho da rimproverarti alcune cose. Terza lettera, lettera di Stari, ho da rimproverare. Anche in questo caso, vedo che sei messa alle strette, vedo che sei provata, e mi rendo conto che hai dimostrato coraggio, c'è stato un martire, ma ho da rimproverarti alcune cose. Hai presso di te seguaci della dottrina di Balaam, il quale insegnava Balak a provocare la caduta dei figli di Israele, spingendoli a mangiare carne immolate agli idoli e ad abbandonarsi alla fornicazione. Attenti qui, ricorrendo al nome di Balaam, di cui si parla nel libro dei Numeri, personaggio che suggerisce al re di Moab come accalappiare i figli di Israele al laccio della idolatria. E così, rifacendosi qui all'antico episodio biblico, il nostro libro, attraverso l'immagine qui sommariamente ripresa, ci aiuta a considerare una realtà che è presente a Pergamo. C'è uno slittamento, c'è un scivolamento sempre più compromettente per quella chiesa in un contesto che è inquinato dalla idolatria. E la idolatria è stata assunta fin nel nell'intimo, nel seno della stessa Chiesa, così pure hai di quelli che seguono la dottrina dei Nicolaiti. Possiamo comprendere cosa voglia dire questo a Pergamo, anche se in modo così allusivo, ma l'immagine, ripeto, è comprensibile. La connivenza con il potere politico. C'è chi ha resistito fino al martirio, ma poi la compromissione subdolamente si infiltra e riesce a catturare anche gli atteggiamenti interiori. E così come Balaam insegnò a Balak e Moab a far cadere i figli di Israele nella idolatria, così avviene a terra. Ravvediti dunque, altrimenti verrò presto da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca. Ravvediti, convertiti, un richiamo intenso, sempre affettuoso, accorato. Questo accoramento nel richiamo, sapete, si farà sempre più patetico man mano che procediamo nella lettura delle lettere. Quinta lettera, capitolo 3, dal versetto 1 fino al versetto 6. All'angelo della chiesa di Sardi, scrivi. Quinta lettera. Così parla colui che possiede i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Conosco le tue opere. A differenza di quel che è avvenuto nelle precedenti due lettere, qui la lettera non si apre con un segno di approvazione, ma direttamente con un rimprovero. Sempre più brusco il tono. Conosco le tue opere, ti si crede vivo e invece sei morto. Svegliati, rinvigorisci ciò che rimane e sta per morire, perché non ho trovato le tue opere perfette davanti al mio Dio. Ricorda dunque come hai accolto la parola, vedete, un richiamo che invita a ritrovare quel barlume di luce che ancora è visibile nel fondo della memoria. Ricorda, come hai accolto la parola, osservala, ravvediti, perché se non sarai vigilante verrò come un ladro senza che tu sappia in quale ora io verrò da te. La chiesa di Sardi è duramente richiamata. Ti si crede vivo e invece sei morto. Duramente richiamata, perché gestisce ogni cosa in un clima di oppressione, di prepotenza, di ingiustizia, una vera e propria morte, anche se coperta, velata, nascosta dietro ad un'apparenza di vita. Parole queste molto forti che il Signore dice alla sua Chiesa. Ti si crede vivo e invece sei morto. Ti crede vivo e invece sei morto. Con il richiamo, ricordi, c'è in te ancora un patrimonio di verità, di sapienza, c'è ancora in te una dignità, c'è ancora in te memoria della vocazione ricevuta, memoria dei doni che ti sono stati comunicati con abbondanza, con gratuità. Ricordi. E comunque notate, versetto 4, che per quanto riguarda la chiesa di Sardi, viene segnalata la presenza di coloro che non hanno ceduto. È vero, c'è sempre qualcuno che resiste. Tuttavia, a Sardi vi sono alcuni che non hanno macchiato le loro vesti. Essi vi sporteranno in vesti bianche perché ne sono degni. Il vincitore sarà dunque vestito di bianche vesti, eccetera, eccetera. Sardi è duramente rimproverata perché mentisce, perché manca al proprio impegno, perché ha rinnegato la propria missione, perché ha compromesso il valore dei doni ricevuti. Ricordati, non ti nascondere, ricordati. A Sardi c'è qualcuno che non ha tradito. E vedete, la presenza di questi personaggi onesti, che non hanno macchiato le loro vesti, che scorteranno il Signore in vesti bianche, questa presenza non sfugge allo sguardo, non sfugge all'attenzione, alla conoscenza del figlio dell'uomo, tutt'altro. Anzi, in un contesto come quello della chiesa di Sardi, proprio coloro che non hanno macchiato le loro vesti, possiamo ben comprendere come questo avvenga, ha subito molteplici attacchi. E proprio coloro che all'interno della Chiesa hanno dovuto portare il peso di una situazione che li ha offesi, che li ha scherniti, che li ha irrisi, che li ha mortificati. Questa presenza non sfugge agli occhi del Signore. Settima lettera. È l'ultima dell'intera serie, anche se noi non abbiamo ancora considerato la serie delle tre pari, rapidamente. Procediamo all'angelo della chiesa di Laodicea, capitolo 3, versetto 14. La chiesa di Laodicea è una città benestante, una città molto, molto quotata per i commerci, per le attività industriali. All'angelo della chiesa di Laodicea. Così parla l'Amen, il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio. È il Dio dell'uomo. Si presenta con questi appellativi. L'Amen, il testimone fedele, grazie, il principio della creazione di Dio. Ecco, conosco le tue opere. Tu non sei né freddo né caldo. Vedete? La chiesa. chiesa di Laodicea è rimproverata per la sua tu sei del freddo del caldo, sei una pappa. Peggio ancora di quello che è stato detto riguardo della chiesa di Sardi, perché la chiesa di Sardi era una chiesa morta, faceva finta di essere viva. Qui invece, vedete, è una chiesa divenuta pappa che pretende di essere considerata nel suo essere pappa, pretende di valere qualche cosa nel momento stesso in cui non nasconde più di essere pappa, ma trasforma il suo essere pappa in un valore. All'Laodicea succede questo, che i cristiani di quella chiesa si sono abituati a considerare come il massimo della esemplarità la chiavidezza. Hanno fatto della chiavidezza l'ideale della vita cristiana, l'ideale della testimonianza ecclesiale, la chiavidezza diventa ideale. A Sardi almeno ci si nascondeva dietro una eroicità epica da parata scenografica. All'Laodicea invece, vedete, la chiavidezza è divenuta l'ideale. E questo è il massimo dei quadri. Conosco le tue opere, tu non sei né freddo né caldo. Magari tu fossi freddo o caldo. Magari tu fossi freddo. Non sei né freddo né caldo. Ma poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti dalla mia bocca. Che parole forti. Sto per vomitarti dalla mia bocca. Tu dici, sono ricco, mi sono arricchito, è la sorte della chiesa di Laodicea. Laodicea è la città ricca. E la chiesa di Laodicea è coinvolta in quella medesima situazione per essere economico, superiore della gestione dei beni in questo mondo. Sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla. Già. Vedete, la tiepidezza conduce proprio a questo risultato, a confondere il proprio benessere umano, ben popolato, in un cantone ben riscaldato, con tutte le attenzioni possibili e immaginabili per rimuovere qualunque contrarietà, qualunque ostilità, qualunque evento negativo, confondere tutto questo come il massimo della benedizione. Vedi? Questa evidenza dimostra che siamo benedetti. E questa è una orribile, bestiale, bestiale. Io dico, sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla. Ma non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo, non tanto. Ma che ricco? Sei un miserabile. Ma che mai non hai bisogno di nulla? Sei un povero, cieco, nudo, un infelice. Ma vai, infelice. Ti consiglio di comperare da me oro purificato dal fuoco per diventare ricco. Ben altra ricchezza, vesti bianche per coprirti, ben altro rivestimento perché sei nudo. E la Laodicea era famosa proprio per il commercio di tessuti. Ed era famosa anche per la industria farmaceutica, perché produceva un collirio molto noto nell'antichità. E infatti è proprio quel collirio al mondo adesso. Dovresti rivolgerti a me per ricevere collirio, per ungerti gli occhi e recuperare la vista perché sei cieco. Attenti, però, vedete, un rimprovero severissimo questo. Ma in versetto 19 è tutto. Io, di quelli che amo, vi rimprovero e vi castigo. Questo rimprovero severissimo è un segno della luce. Io, tutti quelli che amo, vi rimprovero e vi castigo. E ancora, mostrati dunque zelante e ravvediti. Ritrova passione, ritrova la tua fiamma. Ecco qui un versetto famosissimo che certamente avete udito altre volte e che sta qui alla fine del capitolo 3, a conclusione della settima lettera, l'ultima delle sette lettere. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce, mi apre la porta e le darò da lui, cenerò con lui e vengo con me. Vedete, il Signore della Chiesa, come un mendicante, che insiste, battendo alla porta, fino a che qualcuno gli aprirà, e allora sarà celebrata la cena dell'impurità. È un versetto che rievoca i tanti di là, il diletto che fa visita alla creatura umana. È il Signore che vuole conquistare la sua Chiesa e non rinuncia. Ricordati il primo amore, ricordati, io sto alla porta. Diamo uno sguardo alle altre tre lettere, seconda, quarta e sesta, la serie delle lettere di elogio. Capitolo secondo, dal versetto 8 al versetto 11. All'angelo della chiesa di Smirne scrivi: così parla il primo e l'ultimo, che era morto ed è tornato alla vita. Conosco la tua tribolazione e la tua povertà. La chiesa di Smirne è citata per la sua povertà. È come se l'elogio rivolto alla chiesa di Smirne ci indicasse immediatamente il motivo, la tua povertà. Io conosco la tua tribolazione, la tua povertà. Perché? Questo è motivo di elogio. Perché? Perché nella tua povertà tu sei consegnata all'amore. È la ricchezza che sottrae all'amore. È la ricchezza che chiude, che paralizza, che determina delle distanze, stabilisce delle distanze, mentre nella povertà tu sei consegnata. Nella povertà tu sei affidata. È proprio vero, l'abbiamo constatato precedentemente, adesso emergerà in modo inequivocabile in questa seconda serie di lettere d'elogio. La Chiesa, nella mano del figlio dell'uomo, sta imparando, proprio perché impari, riceve le lettere, viene educata, riceve il messaggio, viene interpellata dalla voce dello Spirito Santo, sta imparando a vivere l'amore, sta imparando a vivere in obbedienza all'amore, sta imparando a vivere nella gratuità del rapporto d'amore che il figlio dell'uomo ha voluto instaurare nei suoi confronti. E questo rapporto d'amore che lega il figlio dell'uomo alla Chiesa costituisce il segno luminoso che orienta il cammino di tutta la storia umana. Leggiamo ancora. Conosco la tua povertà. Tuttavia sei ricco, nella tua povertà sei ricco. È capovolto il rapporto della settima lettera. Tu sei ricco, ma sei poverissimo, miserabile. Conosco la tua povertà, sei ricco. E la calunnia da parte di quelli che si proclamano giudei, non lo sono, ma appartengono alla sinagoga di Satana. Conosco dunque come sei insidiato, come sei calunniato, come sei stretta in una morsa. Non temere ciò che stai per soffrire. Vedete, non c'è riprova, non c'è richiamo, non temere per ciò che stai per soffrire. Perché soffrirai? Soffrirai il mondo, non temere. Ecco, il diavolo sta per gettare alcuni di voi in carcere, per mettervi alla prova, e avrete una tribolazione per 10 giorni. 10 giorni è un tempo relativamente prolungato, però non è un tempo completo. La dottrina indica una completezza. 10 è una di quelle cifre che nella simbologia dell'Apocalisse sta a indicare una incompletezza. Dunque in carcere sì, ma non per sempre. Sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita. Stanno vedendo questo Signore che conosce la sua Chiesa e che le annuncia sofferenze fino alla morte. Ma nello stesso tempo conferma alla sua Chiesa la stabilità di un vincolo d'amore. E proprio questa tua povertà di oggi conferma la validità indiscutibile dell'amore a cui tu appartieni. Quarta lettera, dal versetto 18 al versetto 29. All'angelo del capitolo 2, all'angelo della chiesa di Tiatira, scrivi: così parla il figlio di Dio, colui che ha gli occhi chiameggianti come fuoco e piedi simili a bronzo splendente. Conosco le tue opere, la carità, la fede. fratelli, il servizio, la costanza, e so che le due ultime opere sono migliori del primo, è una chiesa che cresce, è una chiesa che si sta destreggiando in modo sempre più generoso. Conosco le tue opere, c'è un miglioramento. C'è un miglioramento. Ma ho da rimproverarti che lasci fare a chi sta bene. Vedete, c'è qualcosa che non funziona in questa chiesa di Chiacchiera, che pure è ammirata, con tanto trasporto. E quel che non funziona qui viene riferito a episodi di cui noi non comprendiamo esattamente il significato. Una certa Jezabel, una certa profetessa Jezabel, è il nome di una regina idolatra del secolo IX a.C. Questo nome viene attribuito adesso a un personaggio che vive nella chiesa di Chiacchiera e che svolge un ruolo di corruzione nei confronti dell'intera comunità. Ho da rimproverarti che lasci fare Jezabel, la donna che si spaccia per profetessa, e insegni e seduce i miei servi inducendoli ad asse alla fornicazione, a mangiare carne volante e vino. La fornicazione è idolatria. Io le ho dato tempo per ravvedersi, ma essa non si può ravvedere dalla sua dissolutezza. Ebbene, io vedrò lei un letto di dolore, coloro che commettono adulterio con lei una grande tribolazione, se non si ravvederanno dalle opere che ha loro insegnato. Non è propriamente Re da Luisa la Chiesa. Questo personaggio è coloro che vuotano il personaggio. Colpirò a morte i suoi figli e tutte le chiese sapranno che io sono colui che scruta gli affetti e i pensieri degli uomini e darò a ciascuno di voi secondo le proprie opere. A voi di Chiacchiera invece, che non seguite questa dottrina, che non avete conosciuto le profondità di Satana, come le chiamano, le incubazioni di Satana, non imporrò altri pesi, ma quello che possedete tenetelo saldo fino al mio ritorno, eccetera. Dunque, a Chiacchiera c'è una crescita. È una chiesa che sta assumendo un tono sempre più energico nel fervore della testimonianza e dell'impegno pastorale, ma è anche vero che questa chiesa di Chiacchiera è afflitta per la presenza di questa tendenza corrosiva, di questa idolatria corrompitrice. Fatto sta che la presenza di questa profetessa che invita alla dissolutezza, alla idolatria, appunto, deve essere rimossa. La chiesa di Chiacchiera, da questo punto di vista, anch'essa è richiamata. Propriamente non la chiesa di Chiacchiera nel disegno globale della sua vicenda, ma certo nel momento al quale è necessario verificare in modo più energico e decisivo l'andamento delle cose. Prendete la sesta lettera e concludiamo. Filadelfia, capitolo 3, dal versetto 7 al versetto 13. L'ultima lettera della serie positiva. Filadelfia è un piccolo centro, di minuscola entità, piccolo centro. All'angelo della chiesa di Filadelfia, scrivi. Così parla il santo, il verace, colui che ha la chiave di Davide, quando egli apre nessuno chiude, quando chiude nessuno apre. Conosco le tue opere. Ho aperto davanti a te una porta che nessuno può chiudere. Vedete, la chiesa di Filadelfia è chiesa che ha da percorrere una strada. La spalancata è la porta. Nessuno può chiudere. L'ho aperta io, nessuno la chiuderà. Come va? Guarda. Per quanto tu abbia poca forza, è una chiesa debole, tu abbia poca forza, pure hai osservato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Sei debole, ma ti sei fidato della mia parola, non hai rinnegato il mio nome. Ebbene, ti faccio dono di alcuni della sinagoga di Satana. Notate, a proposito della chiesa di Filadelfia, mi hai detto qualche cosa che non è stato ancora detto di nessun'altra chiesa, cioè vi faccio dono di alcuni che si convertono. Questo vi ha detto la Chiesa di Benedetto, non è stato detto propriamente per nessuna delle altre cose. Vi faccio dono di alcuni della sinagoga di Safra, di quelli che si dicono giudei ma mentiscono perché non lo sono, vi farò venire perché si prostrino i tuoi piedi a te. Questa conversione è descritta come scoperta di tutto. Sappiano che io ti ho. Che cosa hai tu da mostrare perché gli uomini si convertono? Tu hai da testimoniare l'amore ricevuto. E l'amore ricevuto nella tua povertà di creatura debole senza forze. Sappiano che io ti ho. Notate come è coerente tutta la sequenza. Da quella prima lettera Gesù ci diceva che hai dimenticato l'amore di prima. A quell'ultima lettera che leggevamo precedentemente alla Odissea, lui dice: io sto alla porta del busso che tu mi aprirà, come il diletto che cerca la mano. E la sesta lettera, quella che stiamo leggendo adesso, l'ultima della sequenza positiva: ecco il tuo valore, ecco la ragione per cui il mondo prende luce da te, ecco il buon motivo perché gli uomini si convertono. Tu, povera, derelitta, senza forze, bisognosa, poco appariscente, molto amata. E gli uomini si convertono scoprendo che io ti ho amato. Poiché hai osservato con costanza la mia parola, anch'io ti preserverò nell'ora della tentazione che sta per tutto intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra. Però presto, date questo saluto inviato alla Chiesa di Filadelfia, la Chiesa povera, bisognosa, e la Chiesa a cui da lontano viene già rivolto questo segnale affettuoso. Verrò presto, una corsa, l'intensità dell'affetto è l'indistruttibilità dell'amore che già consola una creatura debole e senza forza come questa. Verrò presto, tieni saldo quello che hai perché nessuno ti tolga la corona. E qui possiamo fermarci. Okay.